Stamattina vogliamo condividere insieme un brano che contiene anche la domanda che ho fatto ieri ad una di quelle ragazze: chi è Gesù per te? E lo troviamo in Marco al capitolo 8. Grazie, c'è un po' di raucedine. Grazie. Allora, capitolo 8, dal versetto 27. Poi Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo e strada facendo domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Essi gli risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia e altri uno dei profeti. Egli domandò loro: e voi, chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Ed egli ordinò loro di non parlare di lui a nessuno. Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse. Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rimproverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio e del Vangelo la salverà. E che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? Infatti, che darebbe l'uomo in cambio della sua anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo, con i santi angeli. Siamo più o meno all'inizio del terzo anno, all'ultimo anno di ministero del Signore Gesù, e rispetto all'inizio del suo ministero la situazione scusate, la situazione era cambiata. Buona parte della folla, dopo un lungo discorso che è riportato in Giovanni 6, si allontana da Gesù. Ha ritenuto quel parlare un parlare troppo duro. La Galilea e la Giudea avevano rifiutato il Signore. C'era adesso un po' di ostilità, molta ostilità da parte dei capi religiosi. E in questo generale contesto di opposizione, Gesù volge il suo ministero verso i gentili, va verso Tiro, verso Sidone, anticipando così che il piano di redenzione non riguardava soltanto i giudei, ma riguardava anche il mondo gentile. Cosa che i discepoli capirono subito dopo, con la conversione di Cornelio, che è riportata in Atti 10. Così con i discepoli Gesù si reca a Tiro, Sidone, poi scendendo attraversa il territorio della Decapoli, a nord-est della Galilea, scende di nuovo verso il mare di Galilea, arriva a Betsaida, nei pressi c'è la seconda moltiplicazione dei pani, poi c'è la guarigione del cieco di Betsaida con due interventi successivi sugli occhi, ricordate, di quel cieco. E dopo un breve periodo trascorso in Galilea, va verso i villaggi di Cesarea di Filippo, nuovamente a nord di Israele, vicino al monte Ermon. Tutto questo periodo dura circa 6 mesi. E mentre erano in cammino verso Cesarea di Filippo, Gesù chiese ai discepoli: che dice la gente di me? Abbiamo letto. Alcuni rispondono Elia, altri un profeta, eccetera, eccetera. E poi lui rivolge una domanda diretta a loro, la stessa domanda. E voi? Che dite? Che dite voi che io sono? Come per dire, cosa rappresento io per voi? Chi sono per voi? Molte volte quando ci viene chiesto di raccogliere e esprimere le opinioni della gente è facile rispondere, no? Quello la pensa così, quello la pensa così, quel partito politico ha questo programma, quello ne ha un altro, eccetera, eccetera. Ma quando la domanda è diretta e personale, poi una domanda così importante che richiede anche una netta presa di posizione, allora le cose cambiano. E come ho detto ieri, è successo al Banco Libri. Al contrario, invece, dei capi religiosi, e non curanti anche della defezione, dell'abbandono di parte della folla per seguire Gesù, i discepoli invece hanno tenuto dietro il Maestro, non si sono allontanati. Loro hanno seguito Gesù dal momento della chiamata. Anche se non avevano capito bene ancora chi era, hanno riconosciuto subito in lui qualcosa di speciale che evidentemente ha dissipato ogni dubbio in quanto alla credibilità di Gesù. I discepoli capirono molto presto che Gesù era una persona degna della massima fiducia, anche se ancora era oscuro chi era fino in fondo il Signore. Alla domanda di Pietro, dopo 2 anni che era con lui, risponde: tu sei il Cristo. Capisce che lui è il Messia. Capisce che lui è l'unto di Dio. E Gesù lo elogia in qualche modo, no? Dicendo, non l'abbiamo letto qui, ma Matteo dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché è lo Spirito che ti ha rivelato queste cose. Però in Pietro ancora non c'era questa visione del Messia secondo quello che era l'intenzione di Gesù stesso. La sua idea del Messia, come l'idea del Messia che aveva il popolo, era l'idea del re della dinastia di Davide che avrebbe dovuto governare il popolo di Israele, che avrebbe dovuto esercitare il suo regno in Israele. Ma questa non era l'intenzione di Gesù, non era nei piani di Dio. Per questo Gesù disse di non dirlo a nessuno. Perché se avessero detto questo, la gente avrebbe frainteso quello che era il ruolo del Messia. Non solo. Siccome Pietro ancora non aveva capito chi era veramente Gesù e che cosa era venuto a fare, è come dire: come fai a parlare di qualcosa che non conosci? Gesù dice a questo punto che sarebbe stato necessario, che era necessario che lui fosse respinto dagli anziani, che fosse respinto dalle autorità religiose, che fosse ucciso e che poi doveva risuscitare dopo 3 giorni. Era necessario. Quindi comincia a spiegare qual è la vera intenzione e la vera missione del Messia, quella di dare la sua vita per la redenzione degli uomini. I discepoli non capirono quel parlare, era per loro oscuro. Luca riferisce che la terza volta che Gesù annunciò ai discepoli la sua morte e la sua resurrezione, e qui si parla di poche settimane prima del suo sacrificio, loro non capirono nulla di tutto questo. Quel discorso era per loro oscuro e non capivano quello che Gesù voleva dire. A seguire nel nostro testo c'è subito l'episodio della trasfigurazione, precisamente 6 giorni dopo questi accadimenti. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, quelle che erano le future colonne della Chiesa di Gerusalemme, come le definisce Paolo in Galati capitolo 2, fu trasfigurato in presenza di questi 3 discepoli, mostrò la sua gloria I discepoli videro e udirono chiaramente la voce di Dio dalla nuvola che aveva accolto Gesù, Mosè ed Elia e disse: questo è il mio diletto figlio, ascoltatelo. Anche se non capite le sue parole, ascoltatelo. Questa esperienza fu resa necessaria perché serviva a mostrare a questi discepoli che la gloria di Cristo e la croce erano perfettamente compatibili ed era nel piano di Dio per la redenzione. E nella sua seconda epistola Pietro testimonierà di quell'evento per spiegare ai suoi lettori che tutto quello che aveva detto e insegnato intorno alla persona di Gesù non erano favole, non erano storie inventate, ma era la pura verità, essendo lui stesso, come dice, stati insieme agli altri due discepoli testimoni oculari della sua maestà. E questa è un po' la cornice in cui si svolge il brano in cui abbiamo letto, in cui si colloca il brano in cui abbiamo letto. Pietro dunque risponde a Gesù: tu sei il Cristo, cioè l'unto di Dio, il re della dinastia di Davide. Abbiamo detto come la pensava Pietro, abbiamo detto come, qual era l'idea del popolo intero. E per correggere questa concezione sbagliata, Gesù comincia a dire: ora è necessario, c'è bisogno che io soffra queste cose, che io muoia, che io risusciti. Quindi Gesù apertamente adesso svela quello che è fino in fondo la sua missione, senza nascondere nulla. Però Pietro, poverino, ancora non capisce. Lui lo prende in disparte, no? È come se l'avesse preso sotto braccio, si fosse, avesse fatto qualche passo più avanti rispetto al gruppo di discepoli. Lui chiamava sinceramente il Signore, lui non lo poteva accettare questo fatto. Non era proprio nei suoi pensieri. È come se avesse detto: Signore, ma che stai dicendo? Non puoi pensare una cosa del genere. E poi, che ne sarà di noi che per tutto questo tempo ti siamo venuti dietro? Proprio non capisco come tu possa pensare una cosa del genere. Quante volte due persone che non sono d'accordo su qualcosa dicono così, magari: ma che stai dicendo? Magari anche alzando il tono della voce. Pensiamo a quante discussioni ci sono state sui vaccini, no? Del Covid. E poi sia i discepoli che il resto del popolo collegavano la resurrezione non qui ed ora, come Gesù aveva detto, dopo tre giorni, ma loro la collegavano sempre all'ultimo giorno. La resurrezione dell'ultimo giorno. Eppure proprio Pietro fu uno dei tre discepoli che assistettero alla resurrezione delle figlie di Jairo. Pietro non ha certo bisogno di un avvocato difensore come me questa mattina, ma lui ha qualche attenuante, lui l'aveva. Il suo punto di osservazione rispetto al nostro è prima della resurrezione e non dopo. Noi ce l'abbiamo dopo, quando i fatti sono stati già compiuti, avvenuti. Alla Pentecoste Pietro dimostra di aver capito che il piano di Dio della redenzione era quello di entrare nella gloria attraverso la sofferenza dopo aver compiuto tutta la volontà di Dio. Dirà nel suo discorso a Pentecoste, al capitolo 2 degli Atti, versetto 23, quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo alla croce, lo uccideste, ma Dio lo risuscitò. Pietro ha parlato in disparte, ma Gesù si volta e parla apertamente a tutti e rimprovera Pietro anche duramente, ma non per fargli fare una brutta figura davanti agli altri, ma era necessario che tutti ascoltassero perché ora stava per insegnare qualcosa di fondamentale per ogni discepolo del Signore. E il rimprovero lo abbiamo letto: vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso alle cose degli uomini. Più avanti ritorneremo su queste parole. Pietro non si aspettava questo rimprovero, subito dopo anche l'elogio che aveva ricevuto un momento prima. È come se si fosse un po' ringalluzzito, dice: ah, adesso posso dire anche la mia. Gesù gli dice queste parole, le troviamo in Matteo nel passo parallelo: tu mi sei di scandalo. Pietro, sta dicendo Gesù, tu mi stai ponendo una pietra d'inciampo, mi stai ponendo un ostacolo sulla via che io sto percorrendo per compiere la volontà di Dio. Una via di per sé che non è affatto agevole, anzi è difficile per l'opposizione della nazione, per le sofferenze che devo subire, per la morte atroce che devo subire. Tu, Pietro, stai parlando come Satana. Stai esprimendo il suo stesso pensiero: impedirmi la croce. Impedirmi di andare fino in fondo per fare la volontà di Dio. Vattene via, Satana, dice Gesù. Le stesse parole di sdegno e lo stesso rifiuto opposto a Satana nel deserto. Non fu certo a cuor leggero che Gesù accettò di fare la volontà di Dio. Basti pensare al momento del Getsemani, quell'ora angosciosa. Gesù continua dicendo: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. E poi va avanti e spiega cosa voleva dire questa affermazione. Dice Gesù: se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sta dicendo: se uno decide consapevolmente, liberamente, di venire dietro a me, quindi di seguire i miei passi, di percorrere la mia stessa strada, di percorrere le stesse vie che sto percorrendo io, rinunci a se stesso. Letteralmente significhi dimentichi se stesso. Perda di vista i suoi interessi egoistici. Questo non significa fare progetti o vivere una vita normale nelle proprie occupazioni. Piuttosto significa non orientare la propria vita secondo esclusivi interessi personali. Significa rifiutare il proprio egocentrismo, che può costituire anche una forma di idolatria. Ma non basta rinunciare a se stessi, occorre prendere la propria croce. L'immagine della croce a cui Gesù fa riferimento è relativa a qualcosa che accadeva spesso nella Palestina occupata dai Romani. Questa immagine richiamava alla mente la figura di un condannato obbligato a mostrare la propria sottomissione all'autorità di Roma, portando parte della sua croce fisicamente fino al luogo destinato all'esecuzione. Così prendere la propria croce significava mostrare pubblicamente sottomissione e ubbidienza all'autorità alla quale ci si era ribellati. La croce per Gesù significò la sottomissione alla volontà di Dio. Tra l'altro, quando dice prenda la sua croce e mi segua, questo seguire ha proprio il significato di svegliere dal terreno qualcosa che è piantato, di caricarsela sulle spalle e di portarla. Per chi intendeva seguirlo, significava e significa essere disposto ad accettare tutte le conseguenze derivanti da quella scelta volontaria, perché nessuno, Gesù non obbliga nessuno. Chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Chi non è disposto a rinunciare a se stesso, continuando a vivere secondo i propri interessi egoistici, pensa di aver guadagnato la sua vita, pensa di aver concluso qualcosa. Puoi anche guadagnare tutto il mondo, ma non hai concluso niente. Quindi chi pensa così, pensa di guadagnare la sua vita, ma la perderà, perché ci sarà un dopo. E la conseguenza di chi vive in questo modo sarà la perdita della propria anima. E quando Gesù parla di perderà la sua anima, sta usando un termine che significa autocondannarsi, sentenziare la propria sentenza di morte. È il giudice di se stesso, e il giudice di se stesso dice: io mi condanno. Al contrario, colui che lo segue, morendo a se stesso, salverà la sua vita. Salverà l'anima sua, anche se avrà dovuto rinunciare a vivere esclusivamente per se stesso, egli sarà erede della vita eterna che trascorrerà con me, dice Gesù. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. Questa è la conclusione dell'insegnamento del Signore. Egli rivela anche il suo ruolo di giudice, figlio dell'uomo. Lui amava definirsi, non abbiamo mai sentito definirsi Messia, ma molto spesso abbiamo sentito definirsi figlio dell'uomo. E gli ebrei, i giudei, che conoscevano le scritture, sapevano che il figlio dell'uomo, secondo la profezia di Daniele, era colui al quale Dio aveva dato ogni autorità. Egli rivela anche il ruolo di giudice del figlio dell'uomo, quando sarà il momento in cui il figliuolo dell'uomo dovrà giudicare coloro che al tempo della loro vita terrena avranno pensato e vissuto soltanto per se stessi, essendosi vergognati di lui, non nel senso che intendiamo noi vergognarci, ma nel senso di rifiutare colui, lo dice, lo capiamo dai versetti 34 e 35 che abbiamo letto. Allora anche Gesù lo respingerà. Tu hai respinto me, non hai voluto sapere. Questa è la fine che ti è riservata, perché tu hai deciso di fare questa fine. Torniamo un po' indietro alla seconda parte del rimprovero di Pietro. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Spesso sentiamo parlare o facciamo riferimento al senso comune, che, visto la definizione, è la normale capacità di comprendere e valutare le cose in armonia con la grande maggioranza delle persone. Così viene definito anche il buon senso, no? Così, per esempio, noi valutiamo una cosa di buon senso quando stacchiamo da un periodo di lavoro piuttosto intenso per riposare. Beh, è giusto. Questa è una cosa che tutti quanti la ritengono giusta, no? oppure una cosa di buon senso, dare una buona educazione ai propri figli, e così via. E va da sé che nel valutare quello che è, valutare e giudicare le cose, noi siamo anche condizionati dalla cultura del popolo a cui apparteniamo. Siamo condizionati anche dall'educazione che abbiamo ricevuto, siamo condizionati anche dalle esperienze maturate. Anche Pietro è stato influenzato dalla sua cultura quando ha preso a rimproverare Gesù. A Pietro era difficile immaginare che Gesù, che aveva visto fare solo del bene, che aveva una statura morale e spirituale unica, fuori del comune, che si era preoccupato dei bisogni spirituali e materiali anche della gente, che aveva un carisma che lasciava bocca aperta anche i suoi detrattori, per lui era impossibile che potesse fare quella fine che gli era stata annunciata. Questo era il suo buon senso. Ma il senso di Dio era diverso. Il modo di procedere di Dio è spesso in antitesi, è spesso contrario alle nostre logiche. Quante volte abbiamo letto nella scrittura affermazioni di questo genere? Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Dio ha scelto di salvare il mondo mediante la pazzia della predicazione. Dice Giacomo, il fratello del Signore, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Gesù crocifisso era scandalo per i giudei e per lo stesso Pietro fino a quel momento, e pazzia per i greci. E Pietro in quell'occasione non fu capace di comprendere il modo di agire di Dio. La traduzione del Diodati riporta la stessa frase di Gesù in modo diverso, che io preferisco. Scrive, tu non hai il senso alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Che differenza c'è? Secondo me è significativa. E qui vi riporto un po' indietro negli anni, chi poco, chi tanti, alle scuole medie, quando abbiamo studiato grammatica. La preposizione articolata del, della, delle, esprime una quantità non definita. Così se io dico, per esempio, che ieri ho acquistato delle arance, chi mi ascolta non sa se ne ho acquistato una, due, dieci, cento o se ho preso tutto il banco. Sicuramente non ho preso tutto il banco perché avrei detto tutto il banco. Quindi avere il senso delle cose di Dio potrebbe anche significare non avere senso di tutto ciò che è il pensiero di Dio. La preposizione a, con i suoi derivati, al, alle, al, eccetera, quando è seguita da un luogo, indica una direzione. Io vado a Potenza, scusate. Oppure, quando è seguito da un periodo di tempo, temporale, per esempio, indica tempo, indica un determinato tempo. Per esempio, alle 5 arrivo a Potenza. Quando invece è privo di qualsiasi riferimento temporale o anche di qualsiasi altra specificazione, allora indica un modello. E qual è la differenza? Questo è quello a cui fa riferimento Gesù quando dice tu non hai il senso alle cose di Dio, ma alle cose degli uomini. Pietro aveva dimostrato in quel momento di essere accomunato nel giudicare la questione secondo il senso comune del pensiero giudaico, secondo il sistema di pensiero degli uomini, e non secondo il sistema di pensiero di Dio. Dio ha un altro modo di procedere, un altro modo di vedere le cose e un altro modo di pensare. Questo sfuggiva a Pietro e Gesù lo ha spiegato in maniera mirabile, opportuna, quando ha parlato dei requisiti che deve avere chiunque ha intenzione di seguire Dio, di seguire Cristo. Dio ci ha collocati in Cristo. Io non posso dimenticare quello che ho letto in un libro di Watchman Nee, Non più io ma Cristo, non so quanti di voi lo conoscono, dove per spiegare che noi siamo stati collocati in Cristo dice: vedete, io prendo questo pezzo di carta, lo metto nella mia Bibbia, prendo la mia Bibbia, la butto nel fiume. Il pezzo di carta sta dentro la Bibbia. E se qualcuno raccoglie questa Bibbia e la porta a casa sua, questo pezzo di carta entra in casa sua e così via. Noi seguiamo lo stesso destino di Gesù. Dio ci ha collocati in Cristo. A Lui siamo accomunati in ogni cosa. Siamo accomunati nel suo cammino, nel suo insegnamento, nelle difficoltà che questo cammino comporta, nella rinuncia a se stessi e fino e finalmente nella gloria con Lui. Questo, qual è il senso delle cose degli uomini oggi in relazione a Dio, in relazione alla fede o alla religione in genere? Qual è il senso delle cose degli uomini riguardo alle relazioni uomo-donna, ai rapporti con lo Stato, alle autorità, in relazione alla famiglia e a come questa deve essere composta? Il senso comune oggi è che ognuno può pensarla come vuole. Che male c'è? Ormai. La Bibbia è vecchia, 2000 anni, ci ha risposto una ragazza ieri. Non è più attuale. Ognuno può pensarla come vuole e agire in base a come crede, e per questo non deve essere né criticabile né giudicabile. E concludo. La domanda che dobbiamo farci è questa: ho il senso alle cose di Dio? Cerco di comprenderlo? Manifesto il coraggio di esprimere la voce quando ne ho l'occasione? A volte il senso delle cose di Dio non si scorge chiaramente e abbiamo bisogno di ascoltare lo Spirito Santo e di scoprirlo attraverso la Scrittura. Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 1, Prima Corinzi 1, versetti 12 dice l'Apostolo Paolo a questi Corinti che si ritenevano sapienti e volevano spiegare certe cose con la ragione. Dice versetto 12: noi non abbiamo ricevuto, or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Versetto 14. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Versetto 16, la conclusione. Noi abbiamo la mente di Cristo. L'esperienza di Pietro deve farci riflettere perché, come abbiamo visto, è bastato un momento solo per incarnare la voce dello Spirito e la voce di Satana. È bastato un momento. Può capitare anche noi? Non siamo migliori di Pietro, credo. Concludo rileggendo le parole di Gesù. Voi che dite che io sia? E ancora, chi vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Queste parole ci coinvolgono tutti, credenti e non. Per chi non lo è, dico che è necessario per il bene della sua anima e della sua vita riconoscerlo come il Cristo, l'autore della nostra salvezza e anche della sua, e anche della tua, che ancora non credi, se sei in mezzo a noi. Ma dobbiamo pensarci anche noi che abbiamo dato da tempo la nostra vita al Signore. Chi è oggi Gesù per te? È la stessa persona di quando ti è stato rivelato per lo Spirito Santo che è il tuo Salvatore? Se hai deciso di seguirlo una volta, stai camminando dietro a lui mettendo i piedi nelle sue orme? A volte possiamo perdere il passo, rimanere un po' indietro e poi perderlo anche di vista, magari perderci. Siamo un po' indeboliti, un po' infiacchiti, come diceva Martina Simone. Forse abbiamo qualche preoccupazione di troppo della vita, ma non dovremmo averla. Grazie Simone per quello che hai detto questa mattina. E se è così, non riusciamo a scorgere il senso alle cose di Dio. Ma abbiamo ancora un oggi che può cambiare la situazione e farci riprendere il cammino dietro di Lui. In un suo commentario all'Epistola ai Corinzi, Rinaldo di Prose, che credo molti di voi hanno conosciuto, ora col Signore, scrive: per mezzo dello Spirito Santo possiamo recepire la nuova visione della realtà che Paolo definisce la mente di Cristo. Già, questa è una realtà. Noi abbiamo la mente di Cristo. Io ho la mente di Cristo. Pregate per me, fratelli, perché io voglio farla funzionare. Amen.